Ringraziamo il Padre che ci ha era. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga la tua regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male.
Bene, facciamo partire questa cosa senza sapere neanche come tanto andrà e come andrà avanti o non andrà. E nel modo io volentieri, diciamo così, la faccio partire, anche sapendo che sono ormai un po' esterno a questa vicenda.
Però noi sentivamo la nostalgia di questo incontro. Ciao.
Di fatto in me i pensieri si sono confermati e cresciuti, soprattutto nella direzione di mia madre, perché ho avvertito, invecchiando sempre di più, il mio rapporto con il Vangelo, come letto e raccontato dalla mia mamma. Per cui io personalmente mi sono convinto che questa è la strada maestra per la comunicazione della fede. Come questi figli li abbiamo generati alla vita, così siamo chiamati a generarli. Sì. A generarli anche alla vita cristiana. Per cui io penso che tutto il catechismo, che arriva ad essere persino il catechismo ufficiale di tutta la Chiesa, il catechismo più efficace è in realtà quello materno. Il mio padre, nello spirito, mi diceva che tutto quello che era accaduto nella sua vita era che la sua mamma la mattina faceva la maestra nella scuola del paese dove abitavano, e però al pomeriggio, stando con i suoi figli, a un certo punto gli leggeva il Vangelo, e il tono della voce, lo sguardo, il sospiro, il profumo, il tocco della mano, siano tutti delle grandi vie di comunicazione del mistero della vita. E quindi devo dire che, essendo come anche fuori gioco, grazie a Dio, dalla pastorale ufficiale, mi sento sempre più convinto di queste linee, meno delle strutture, diciamo così, della pastorale, eccetera, e sempre di più invece immerse nel mistero della vita, dell'affetto, della generazione, del dare la vita. Per i primi secoli della Chiesa l'immagine più forte di questa comunità che pian piano si edificava era quella appunto della Chiesa Madre. La trasmissione della fede è un parto, è una generazione. La persona e il mistero del Signore ha fuso tutte queste due cose, di per sé assolutamente opposte l'una all'altra, una è il morire e l'altra è il dare la vita. A noi cristiani di per sé è proibito morire. Noi non dobbiamo mai morire, dobbiamo dare la vita. E infatti anche le persone che non sono più con noi perché sono nel giardino di Dio e che noi ricordiamo con affetto, sono persone che ci hanno generato in tanti modi, in tante occasioni, in tante situazioni. E quindi io credo che sia la trasmissione più potente della fede, quella di coloro che ci hanno generato. Io ricordo il Vangelo come nella voce della mia mamma e del mio papà. Avevamo un patto severissimo in casa di quando noi eravamo piccoli, era appena finita la guerra, e le famiglie si erano ricostruite, anche mio padre era tornato dalla guerra, e allora alle 8 di sera c'era il giornale radio, la radio, non c'era altra roba che la radio. E allora stavamo zitti perché lui potesse sentire la radio. E quando era finita la radio, lui restituiva la cosa raccontando. E ci ha raccontato di tutto. Ci ha raccontato i Promessi Sposi, il Conte di Montecristo, Guerra e Pace, ma anche il Vangelo. Questo racconto, capite, paterno-materno del Vangelo, è decisivo. Perché è un atto di generazione. Chi mi ha generato la fede? Questo racconto. Questo racconto dalle labbra e dal profumo di mio padre e di mia madre. Qua è la mamma, e la mamma è rimasta, senza di lui, e piano piano in lei la fede si è affievolita. Questo ce l'hanno raccontato molti anni dopo. Ma però lui tornato, lei si lasciava prendere per mano e venivano nella nostra camera, a quel punto eravamo solo in due, poi siamo arrivati in tre, poi siamo stati quattro e poi alla fine gli ho portato io una bambina a casa dalla scuola a Roma, che era rimasta senza nessuno, quindi sono diventati cinque. E però appunto lui prendeva la mamma per mano e lei si lasciava condurre, e quindi siccome lui diceva la preghiera, lei la prendeva con lui, e in questa strada ha ritrovato la fede che nella semplicità e della rigidità e della rigidità e della paura della guerra si era inaridita. E quindi sì, mi piace pensare che anche voi possiate celebrare questa festa della fecondità della vita nel comunicare la parola della vita che ci ha generati e noi desideriamo trasmettere. In questi mesi però mi è entrata sempre di più nella festa e nel cuore anche un'altra immagine, perché il contatto invece con anche l'adolescenza della vita, questi bambini che diventano ragazzi, oggi in una situazione molto complessa. Io poi sono spettatore e un po' attore, ma per questo problema dentro problema dei macchinini, adesso mi hanno infilato in autorità nazionali nei quali sicuramente fallirò, per un problema che però certamente è molto più delicato di quello che si penserebbe. L'altro ieri ero sul treno svelto che torna da Napoli a Bologna, dove ho dovuto andare, e mi sono accorto che tutti i passeggeri, erano pochi, erano una quindicina di persone dello scompartimento dove ero, tutte erano, persino le persone che erano insieme, però ognuna di loro. Quindi ho accettato anche di entrare in questo gruppo di studio, che non penso che porterà a niente, appunto per capire ma come mai, ma cosa succede, insomma. Come mai c'è questo innamoramento? Ormai stanno calcolando che una persona adulta di media ha cinque ore ad ascoltare. E ancora non si è capito qual è la forza di questo, perché per esempio io sono un pianista, però appunto non è che mi interessino molto i tasti, neanche il muovere delle dita sui tasti, ma la musica che nasce. Allora, si è innamorati del macchinino o di quello che il macchinino dice? È un problema aperto, non risolto. Qualcuno dice che il fascino è continuamente il cambiare, l'andar via. Ho notato che un bambino di 4 anni che sta in casa sua, quando si accende la televisione, ha una specie di dispetto contro di lui, perché lui dopo 4, 5, 10 secondi si alza dalla sua seggiola, si avvicina allo schermo, perché cambi, solo se non cambia. E lui lo ritiene un macchinone molto imperfetto, perché si sta facendo l'ipotesi che uno dei motivi affascinanti e schiavizzanti della faccenda sia questa continua possibilità di cambiare. Certamente rispetto ai dati più semplici, diciamo, della fede, il problema è delicato, insomma, perché la nostra fede è tutta determinata da quel fatto che la mia mamma al pomeriggio però leggeva il Vangelo, e questo Vangelo mi si è seminato nel cuore, e quindi è una relazione. Ecco, un po' quindi la vi dicevo, c'è stata una complicanza che mi si è aggiunta e che vi comunico per che potesse in qualche modo servire, che è stato il pensiero della camera da letto dei miei genitori. Io appartengo a una famiglia molto ricca, quindi con un grande palazzo e quindi con tutte delle grandi solennità, e quindi anche con l'appartamento della notte, diciamo così, dei miei genitori. In quella camera non era semplice entrare, loro erano molto gelosi, entrava molto bussando, molto chiedendo permesso, molto. E quindi avevamo l'impressione che loro preparassero come parlarci. Amelia, ti posso fare una domanda dopo? Scusate, vedete, è un bel. E quindi, sì, molto ho pensato alla storia della mia fede, come il racconto che mio papà e la mia mamma ci hanno fatto. Perché c'era un momento, soprattutto, in cui... perché loro pregavano. Noi non sapevamo neanche cosa volesse dire pregare, però... e questa cosa si è molto fissata in noi, quando ancora ne parlo con i miei fratelli e le mie sorelle, questa impressione ci è rimasta. Loro pregavano, cosa vuol dire poi? Però quel Vangelo che poi ci veniva regalato, a noi sembrava venisse dalla intimità profonda, dal mistero grande dell'orata. Per cui va bene, ma ho capito che quest'anno avrei voluto dire, e lo dico adesso, che mi pare che la catechesi fondamentale sia la nostra fede e sia il fatto che io, lo scambio con la persona importante della mia vita e ve lo racconto, ve lo raccontiamo, ma nasce da un affetto e quindi sono importanti le madri, ma sono importanti anche i padri e insieme è importante il loro amore e dove questo si rende possibile, non sempre lo è bellissimo che loro possano percepire come la parola che noi desideriamo regalare a loro. Per quello che riguarda il catechismo, io penso che il catechismo voglia dire questa cosa: aiutare i nostri piccoli a aprirsi al Vangelo di Gesù. Tutte le altre cose non è possibile, invecchiare col parroco, sono sempre più perplesso riguardo al catechismo normale per preparare la comunione. C'è questa ostia, ecco, ci sono più dei segni che quello che sta sotto i segni, questo mi preoccupa, ecco. Anche perché oggi c'è una certa spietatezza della cultura in cui viviamo e quindi o i segni sono molto intimi, molto profondi, molto affettuosi, molto semplici, se no come si fa a tenerli? E quindi io penso che essenzialmente sia questo il Vangelo che ho ricevuto, te lo racconto, per me è stato ed è importante, quindi te lo racconto. E sai, quando una cosa è importante, lei o lui o tutte e due insieme te lo raccontano. E loro ti raccontano l'avventura della loro vita raccontandoti il Vangelo. Non ti raccontano una dottrina. Non ti dicono che bisogna andare a messa la domenica. Ma ti raccontano il Vangelo. Il Vangelo è il racconto della vita. E siccome tu hai ascoltato il Vangelo, raccontando la tua vita, tu racconti il Vangelo. E quindi io ho sentito molto crescere dentro di me anche il valore, là dove è possibile, dell'amore nuziale come fonte del Vangelo. Là dove quindi la mamma può essere accompagnato dal papà o viceversa, il papà dalla mamma, certo vale la pena. E a un certo punto in casa si capisse che bisognava essere più tranquilli perché loro pregavano. Non erano un prete, non erano una monaca. Mia madre era una donna bellissima, noi la prendevamo in giro perché dicevamo che quando si andava a teatro tutto il teatro guardava il nostro palco perché guardavano la sua bellezza e si distraevano dallo spettacolo, la prendevamo in giro, insomma. E però tutte queste cose ha messo insieme, no? Il lato umano della vita e il suo volto evangelico. Questo secondo me è decisivo, perché quando Dio ha deciso che doveva comunicarsi del tutto, si è fatto uno di noi, è diventato un uomo. Si è seduto in barca con i pescatori, è andato. E quindi è entrato totalmente nella nostra umanità. Questa umanità è preziosissima, è il luogo del tesoro. E quindi non c'è nessuna potenza più grande della paternità e della maternità, che dopo può andare al di là delle persone, del papà e della mamma, però è sempre una generazione. Vecchio ancora vengo generato. La parola della scrittura che domani celebriamo nella Divina Liturgia, la guardo e capisco di dovermi far generare da quella parola. E che quella parola mi introduce ancora di più in un nuovo volto della mia vita. E quindi appunto, sostanzialmente una catechesi come la vostra deve richiedere, ti racconto il Vangelo, quello che del Vangelo ho capito, quello che del Vangelo mi piace ricordare, quello che del Vangelo adesso mi sembra importante tenere presente, te lo comunico. È il mio modo, è uno dei miei modi per volerti bene. Quello che per me è stato prezioso ed è importante, te lo voglio regalare. Quindi probabilmente senza tanti formalismi, eccetera. Tuttavia, questa mattina, a fine mattina, mi è arrivato anche tutta una faccenda che vi consiglio di guardare. Questa faccenda è nata a Gerusalemme ed è nata da un mio amico che è un ebreo cristiano, per giunta ha fatto anche il gesuita e fa delle cose belle, e ha deciso di fare questa cosa per i bambini. Quindi adesso credo che questa roba in italiano si trovi nelle librerie forse religiose. Sono usciti due volumetti di questa cosa e c'è un volumetto da dare a loro e un volumetto per accompagnarli. Provate a dargli un'occhiata, può darsi che vi sembri che vale la pena, però non lo so. Guida per il catechista, e il primo volume è dedicato in questo modo: leggi la Bibbia con i ragazzi. Ho visto che fa delle domande stranissime, è vero, la Bibbia è una parola che vuol dire tanti libri, non uno solo, è un neutro plurale della lingua greca, della parola biblos che vuol dire libro, Bibbia, sono tanti libri, la Bibbia è fatta di tanti libri. Allora lui dice, ma quanti sono? Prova a andarli a contare, e gli mette in mano la Bibbia e sull'indice finale contano i tanti, io non ve lo so dire quanti sono i libri della Bibbia, e piano piano li porta dentro. Per imparare questo. Il secondo volume ho visto che si chiama Conosci la cena del Signore. Dà delle istruzioni, può, secondo me, un po' servire. provate a prenderlo per voi prima di darlo alla vostra vittima, è vero, così decidete se vale la pena essere, può essere un aiuto. Però il vero aiuto è quello che voi gli date. E qui un po' c'è da prendere una decisione che prendo volentieri insieme con voi, non ho un'idea, per fortuna non sono il parroco, quindi non ho da dare delle disposizioni, non so dire cosa preferiamo, cosa è meglio. Ecco. Una delle ipotesi potrebbe essere ogni settimana, quando si arriva a un certo punto della settimana, se penso di portare il mio bambino a messa, e anche se penso di non portarlo a messa, gli racconto il Vangelo di domenica prossima. E quindi una delle cose più semplici ed elementari potrebbe essere semplicemente questo. Tanto per darvi un'idea, c'è un testo del Vangelo di Marco, un po' lunghino, dove si racconta di due discepoli, Giacomo e Giovanni, che dicono a Gesù: vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo. E Gesù gli dice: beh, ditemo cosa volete. E lui, loro gli rispondono: noi vorremmo, quando siamo là nella bellezza di tutti, però noi due posti speciali, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Questo nel Vangelo di Marco. Negli altri Vangeli dove c'è questo episodio c'è addirittura di mezzo la mamma, ed è secondo loro, non loro, ma la mamma che dice: che voglio dire una cosa, i miei figli, uno alla destra e uno alla sinistra. Metà dei padri della Chiesa dicono: Dio mio, ste mamma che bruttona. L'altra metà dice: bene, ha fatto anche il dibattito resta aperto. Lui gli vuole far capire, e gli deve capire che adesso non dobbiamo pensare subito al paradiso, che poltrona, che diritti, che posti, quanto costa l'ingresso, dobbiamo pensare alla terra. E sulla terra il modo più bello di vivere, l'accennavamo prima, è quello di regalare la vita. Ma chi te l'ha insegnato? Mia mamma. Mia mamma e mio papà. Quando alla sera lui tornava tardi, il suo ufficio era sotto alla nostra casa, lei dal passo che lui aveva sulle scale capiva il suo livello di stanchezza. Non volevamo andare a tavola finché lui non arrivava. Andavamo a cena molto tardi. E lei, misurando il passo del papà sulla scala, ci diceva com'era possibile muoversi in serata. Quindi, guardate che insomma, mi sembra molto stanco stasera. E il nostro Vangelo sostanzialmente partiva da lì, cioè dal fatto che tutta la vita era molto preziosa. Ecco, io penso che sia questo il senso profondo del Vangelo, per cui se gli raccontate anche questa cosa, entrano tutte queste cose, capite, dell'affetto, dell'attenzione, vero? E di lui che appunto dice: ma adesso però c'è una cosa che è la più importante di tutte. Adesso la cosa della nostra vita, la nostra vita, un regalo per tutti. E noi questa cosa la capivamo. Innanzitutto perché noi avvertivamo che la loro vita era regalata a noi, e poi tante cose che ci raccontavano ci facevano capire che il bello della vita è regalarla. Per cui questa faccenda, che non si deve morire, proibito morire, ma regalare la vita. C'è venuto dentro, nella testa e nel cuore. Devi morire, non devi uccidere, non devi morire, devi regalare la vita. E quando? Tutti i giorni. In che modo? In tutti i modi. Andando a trovare la nonna che non ha nessuna voglia, giocare, eccetera, 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 no? Regalare la vita. E questo un bambino, i vostri figli, i vostri figli, da voi lo capiscono enormemente, molto di più di quello che vi danno come risposta immediata. Ma loro accumulano dentro di loro, nella loro coscienza storica, il dono della vita che voi fate a loro, della vostra vita. Dal momento che li avete generati, a tutto quello che avete fatto per loro. E qui si introduce un elemento molto importante della vita, perché secondo la parola di Dio, lui ha fatto questa creatura umana, un po' tutta la creazione, in ogni modo, questa creatura umana l'ha fatta povera. Dice, ma perché quando dice che ha creato l'umano ne ha fatti due? È perché ognuno è povero e l'altro è il suo dono. Perché io sono povero e quindi il Signore mi aiuta. Tutto quello che io sono l'ho tutto ricevuto. Dal fatto che, per esempio, uno da solo non nasce. Adesso sto facendo delle prove, ma per uno da solo non nasce. Bisogna che qualcuno lo faccia nascere. Ma chi ti ha fatto nascere? Il papà e mia mamma. E dopo? E mi ha dato da mangiare. Mi hanno coperto perché c'era freddo. E la mia maestra, dopo la guerra, mi ha insegnato a leggere e scrivere. E poi sono stato degli scout e poi mi hanno insegnato l'inglese e poi ho sopportato. E io sono povero e tutto quello che ho l'ho ricevuto in regalo. È vero? Tutto ricevuto. In un mondo che rischia di pensare che tutto va comperato, capite, bisogna provare un po' a girare la barca. Perché non è vero. Perché in realtà oggi, se uno ha ricevuto poco, ha poco. E se uno non è stato voluto bene, è poverissimo. E quindi c'è questa vita meravigliosa perché è tutto un regalo. La parola Vangelo è una parola della lingua greca antica che vuol dire buona notizia, e il Signore ha riempito di buona notizia la mia vita. Mettersi d'accordo su cosa vuol dire la parola Vangelo, dovevamo fare un giro in bici e c'è il sole, aveva detto che era brutto, invece c'è il sole. Ho combinato un guaio e quindi sono stato molto male e poi però tu mi hai consolato e quindi accompagna tutta l'esistenza. La prima parola dell'Ave Maria che dice Ave Maria piena di grazia è perché lei ha pensato che il Signore l'aveva riempita di regali. Con un errore della traduzione italiana, nel Magnificat si dice ha guardato l'umiltà della sua serva e ha fatto per lei meraviglie, ma in realtà se si traducesse bene dalla lì, lei direbbe che Dio ha guardato la mia miseria e ha fatto tutto è dono, tutto è dono. Ecco, allora capite come il Vangelo e la nostra vita sono completamente raccolte insieme. Il fatto che voi proviate a fare voi i catechisti dei vostri figli vuol dire cercare di fare in maniera che non sia un catechismo, ma che sia semplicemente la spiegazione della vita. A partire da voi, che avendo avuto già una storia, gliela comunicate, in maniera che anche loro possano entrare dentro nel regalo che voi gli trasmettete. La buona notizia, comunico che, perché anche tu possa accorgerti di quanto il Signore è stato buono ed è buono con te. Ecco, quindi si potrebbe fare questa ipotesi che quando voi vedete, vi vedete con il vostro bambino, con la vostra bambina, vi raccontate qualche cosa del Vangelo. Se non sapete dove andare a pescare, dite beh, che Vangelo si prenderà domenica. Però potrebbe anche essere che voi dite, beh, quest'anno guardiamo un po' il Vangelo di Luca. Allora ve lo sfogliate, di senso gli racconto questa roba qui, poi gli racconto questa roba qui. Ma questo non tanto per avere una linea pedagogica, ma per essere noi adulti presi per mano a dire ma che cavolo gli dico? Ecco, gli dico questo qua. O che quindi ci facciamo dire dalla Chiesa che parole del Vangelo c'è domenica e quindi gliela dico, per dire. Oppure se invece noi non andiamo a messa, certamente lui non ci va, se ci vanno, allora vi racconto il Vangelo di Luca, il Vangelo di Marco, glielo racconto un po', con libertà, quello che vi sembra adatto, è quello che voi giudicate, va bene, è una grande responsabilità, no? Va bene, dite il Padre nostro prima, poi scegliete la parola che volete dirgli, però con semplicità, tutto bene. E anche qui per me c'è una meraviglia, no? Perché chi può capire più di voi la parola che va a benedire a vostro figlio? Nessuno può capire. Sempre tenendo conto della parola Vangelo. Ricordatevi che è una parola della lingua greca antica che non vuol dire notizia, ma vuol dire buona notizia. Buona notizia. Sempre quindi spingendo in questo. Tutto questo implica, io penso che racconto da voi, fate un via tutto quel che vi dico, però tutto questo secondo me implica il fatto che qui ci sono due problemi. Il primo è, c'è troppo poco tempo per volersi bene. Questa protesta io la eleverei a livello sindacale. E soprattutto per le donne, fare qualche cosa. Perché appunto io ripeto dappertutto che quasi tutte le donne fanno due lavori. Uno perché c'è la necessità di uno stipendio e un po' perché forse si stuferebbero a fare la casalinga tutto il giorno. E però l'altro è che quando torno stai, come entrano in casa, comincia il secondo, che è un lavoro che spetta in modo principale a loro. Papà bravissimo, dà una mano, dà un tesoro, se non ci fosse lui come faremo? però non c'è dubbio, è il femminile materno che raccoglie la comunione d'amore della casa, è la sua parte. No. Io racconto sempre la battuta per cui lui di papà dice: te non hai studiato il mare, non ci vieni, al mare non ci vieni, ma non ci vieni, la mamma sta zitta e quando sono in camera gli dice: ma puoi smettere di dire queste cretinanze, tanto se non viene dal mare lui non ci vengo neanche io. E poi ma è la maniera, ti faccio vedere io e lei, riesce a fargli studiare l'inglese in un'altra maniera. E quindi questo problema però dell'affettività è un problema molto grosso. I bambini sono poco, sono molto amati come sentimento profondo, però occorre del tempo. Guardarsi, avere tempo, capire. Invece, capisco come va, no? Svelto, è tardi, ti sei lavato i denti, corri. Quindi anche con la migliore intenzione, porca vacca, ma non si riesce mai questa protesta va fatta. Bisogna avere più tempo per perdere tempo. Bagnare il tempo, che è il guardarsi, il prendersi per mano, è andare a fare un giretto. Che cosa ti serve questo? Niente, grazie a Dio, non serve a niente. È puro godimento del nostro progetto. Però questa cosa qui va molto tenuta in conto. E legata a questo bisogna cercare, mi permetto di consigliarlo forse a persone che non ne hanno nessun bisogno, che sono molto più avanti di me, ma bisogna abbassare il regime della legge. Perché se no, oltre che mancare l'affetto, uno è sempre dentro nelle regole, questo sì, questo no, questo sì, questo no. In casa dei fratelli e delle sorelle, per prendermi in giro, mi chiamano: che bello, è arrivato, che bello, sì, che bello. Sì, perché essendo ormai vecchio e imbacucchito, più facilmente le cose mi sembrano belle. E quindi, siccome dico troppo spesso che bello, però ne approfitto per dire che bisogna anche invece dire che è bello che adesso abbiamo tavola e che è bello che andiamo insieme a lavarci i denti. No. Uno si sente un po' troppo solo, vai a lavarti. E quindi avere tempo per volersi bene e abbassare il livello delle regole, questo è molto importante. Perché dopo in 2000 anni la Chiesa ha rifatto su delle regole, quasi tutte sbagliate, sulle quali dopo bisogna continuamente ritornare indietro, no? Perché? No. Non sanno, ma adesso due, ragazzo e una ragazza, si sono messi insieme, non si sono sposati in chiesa. E cosa fa un vecchio perché come me? Si dice bene, se veramente è così importante la vostra relazione, perché loro sono venuti a dirmi: non ce la sentiamo di sposarci. E io cosa dico? Quindi non potete fare la comunione? e gli dico, no, va bene, adesso cercate di capire, se è così importante il vostro volersi bene da pensare addirittura di fare un bambino, perché sennò è meglio non fare un bambino, perché io ho un sacco di bambini che non so dove, come sistemare, perché quando la famiglia si stacca è un problema. Sposati o non sposati che siano, porco cane, ti resta lì questo qua, ok? Negli anni scorsi qui c'era sempre un bambino, mi ricordo il primo anno, faceva la quinta elementare. Mezz'ora prima che io dovevo prepararmi per la messa, apriva la porta, chiunque ci fosse anche nel mio studio, e mi diceva sempre questo: Giovanni, sono stufo di avere due case. Poi pian piano si tirava indietro. Sono cose delicate, insomma. Sono cose serie. Se non vi sposate, va bene. Vedete se vi volete così bene da poter fare un bambino. Se no non fatelo. Ma dice, ma allora l'etica sessuale è... che ci guardiamo in faccia, però, perché se poi non c'è l'amore, quindi abbassare il livello delle regole è molto importante. È per questo che il Vangelo è la vita, sulla vita dice quello che è bello. Ecco, allora, con la cadenza che voi volete, ci vediamo. Poi, se volete guardare queste robe qui, le guardate se vi possono servire, potrebbe avere un certo senso che se prendete questi fascicoletti e gli date un'occhiata, la prossima volta che ci vediamo, possiamo cominciare col dire, beh, questa roba qui, questo già riempie di contenuti, diciamo, il vostro cammino e quello che qui possiamo guardare insieme. Ecco. Però, tutte le volte possiamo sempre dirci qualche cosa. Pensavo che la prossima volta che ci vediamo, in ogni modo, io potrei provare a preannunciarvi un momentino il Vangelo della domenica dopo, ecco, in maniera che se voi desiderate raccontarlo un po', possiate prepararvi insieme a loro alla domenica che sta venendo. Ecco. Quindi magari si potrebbe dire che quando noi ci vediamo, una volta ogni sei mesi, una volta ogni quattro anni, però prendiamo sempre magari più il principio della settimana che ci lascia un po' di giorni verso il Vangelo. E poi sì, poi io dirò anche a Giuseppe che imparo con lui, quindi possa reggere. Ecco.
Quindi?
Ecco, quindi magari se credete proviamo a dirci quando potremo vederci una prossima volta.
Magari di martedì.
Sì.
Forse non lo
dire.
Mercoledì. Ditemi voi quando volete che ci vediamo. Provate a dire voi.
Mercoledì 14.
È il 14 novembre.
Va bene, se, va bene. Mercoledì 14, allora vi va bene quest'ora, questo posto? Volete che ci vediamo in piazza? Intorno al campare soda? Dite buono. Allora, cosa siamo? 21? 21? Sì, il 14 alle 21. Ecco, nei limiti del possibile, vedete voi, ecco, a me sembra che un'alleanza mamma-papà sia preziosa. La potete completamente fare la mamma o con la mamma o col papà, ma o col papà che non è qui, possiamo essere qui tutti insieme, come va meglio per voi, insomma. Questo qui è un soggetto, questo David, notevole, una persona molto interessante, è un ragazzo rispetto a me, vi venisse in mente a un certo punto qualche cosa da fare anche insieme con loro, i loro sono i piccoli, i vostri, benissimo, cioè teniamo tutta la porta aperta sui pensieri, le proposte, le difficoltà di ognuno, bene? Cerchiamo di darci una mano, insomma, positivamente, in qualunque modo, perché certo invece è la cosa più grossa che ci sia, no? Va bene, allora ringraziamo il Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, grazie.